Ci si addentra nella questione di Dio quando si affronta l'incomprensibile. Dunque questo affrontamento, questa lotta dell'impossibile è lo statuto singolare della possibilità, di una questione alla quale non riusciamo, non possiamo rispondere. Allora in un certo qual modo Dio comincia nello spazio intellettuale. Comincia cioè quando si apre la regione in cui l'impossibile diventa possibile. Cosa significa che l'impossibile diventi possibile? Questa risposta è relativamente semplice. Ciò che non è possibile per noi, come una questione impossibile, cioè senza risposta, resta dotato di senso. Che è ciò che abbiamo voluto dimostrare sin qui. Perché l'impossibile per noi è possibile nel caso di Dio. Questo scarto tra un impossibile per noi e il possibile di Dio non è un assurdo. Infatti, è la limitazione al luogo del possibile per noi, cioè al dominio della discorsività, del discorso logico, argomentativo, a non aprire uno spazio alla concepibilità di Dio. Noi discorriamo, cioè noi per pensare dobbiamo passare in una dimensione che è spazio-temporale. La concepibilità di Dio esige l'ingresso in uno spazio indipendente dalle regole della razionalità discorsiva, argomentativa, semplicemente finita, e dalla sua capacità di definizione. Una razionalità che è puro intelletto non ci basta, non basta l'idea di Dio. Occorre non fermarsi all'illuminismo, occorre una ragione più alta, ma che sia ragione, che sia più che uso dell'intelletto, ma niente di meno che ragione. Non facciamo della questione di Dio l'ambito dell'irrazionale, della superstizione e dunque della nullificazione del senso rigoroso del termine. Stranamente la storia del pensiero riscontra in numerose tradizioni che sono talvolta tra loro anche inconciliabili, riscontra un accordo sul fatto che la prova dell'impossibile definisca la regione in cui Dio interviene. Il discorso filosofico e metafisico attesta che vi è un Dio dei filosofi e dei sapienti e lo pone come l'istanza che tutto può, il Dio pensato come onnipotenza, e che dunque può l'impossibile. È un topos filosofico, neanche troppo originale in filosofia, già praticato peraltro dal pensiero antico, infatti, per cui non c'è niente che Dio non possa fare. Anzi, tradizionalmente equipariamo proprio l'idea di impossibilità con l'idea di Dio. Se è impossibile, allora riguarda Dio. Nihil est incuiunt quod Deus efficere non possit, Cicerone. Dunque, niente è impossibile a Dio o agli dèi. Neanche San Tommaso si discosta da questa linea, tanto che da lui si potrebbero trarre migliaia di citazioni in questo senso. Ve ne lascio una dalla Summa Theologiae, la prima Questio. Anzi, scusate, la Questio 25 nella prima parte della Summa. E suona così: Dio è detto onnipotente perché può tutti i possibili assolutamente. Molto interessante, come sempre la genialità di Tommaso ci stupisce. Perché Dio sarebbe detto onnipotente? Perché può tutti i possibili? Ricordatevi quando abbiamo studiato la categoria della possibilità, leggendo Kierkegaard, ci siamo accorti che la possibilità È affascinante, ma intenibile, giacché, perché diventi reale, la possibilità si infrange nella decisione. E dunque obbliga allo scarto, alla perdita, mentre in Dio tutti i possibili sono assolutamente, in senso assoluto. È straordinario questo, ci piacerebbe molto, almeno a me piacerebbe moltissimo, poter tenere insieme tutti i possibili, non scartare nulla. Ma questo pertiene all'idea di Dio. E questa, dice Tommaso, è un'altra maniera di dire che egli può tutti i possibili. Cioè usare la parola onnipotenza. In realtà, se svolgiamo il termine, ne cogliamo meglio tutta la ricchezza concettuale. Anche la metafisica moderna ha mantenuto questo assunto. Cartesio, ad esempio, benché sia evocata come un'ipotesi a introduzione del dubbio iperbolico e non conduca necessariamente alla reale esistenza di Dio, si legge comunque, cito: è molto tempo che ho nel mio spirito una certa opinione che c'è un Dio che può tutto. E ricorderete qual è poi il processo argomentativo nella terza meditazione metafisica. L'esercizio è poi ancora nel quarto, l'esercizio del dubbio, sino a immaginare un Dio maligno, sino a ritrovare l'idea di Dio come ciò che garantisce l'esistenza del mondo. Quindi un Dio che può tutto, non un Dio che annulla tutto come il genio maligno dell'ipotesi cartesiana, ma un Dio che può tutto. Questa affermazione è un giudizio analitico, proprio tecnicamente tale. Deus qui non potest omnia non est Deus. Quando si dice che Dio può tutto, si dice Dio, è una sorta di presentazione del nome stesso. Cosa dico quando dico Dio? Indico colui che può tutto, ma se dicessi in maniera da negare questo, non mi starei rifacendo all'idea di Dio. Deus qui non potest omnia non est Deus, che Dio sarebbe se non potesse tutto, Dio può tutto. Questa è la definizione terminologica di Dio. È interessante notare che un filosofo come Locke, certamente reticente circa la possibilità naturale di Dio, tiene fermo alla sola determinazione della onnipotenza per negare la disponibilità di un concetto di Dio. Così anche Hobbes. Vi riporto una citazione hobbesiana dal saggio sull'intelletto umano. Scusate, Locchiana. Questa eterna sorgente di ogni essere deve essere anche la sorgente e l'origine di ogni potere. E così questo essere eterno deve anche essere il più potente. L'eterna sorgente, l'espressione metaforica di sorgente, fonte originaria, che già nei classici antichi, Platone, Plotino, la sorgente Pegè è il luogo dell'inizio, luogo della inesauribilità di tutto ciò che si manifesta. La davvero indicazione di un'origine prima da cui scaturisce in maniera continuativa, sovrabbondante tutto ciò che è. E ci stupiamo che anche in Locke, l'empirista, così attento alla precisione della determinazione concettuale, c'è rimando all'eterna sorgente, all'origine di ogni potere. Dunque, questa origine, oltre che eterna, quindi estrapolata dalla scansione temporale, è considerata anche come la più potente. Se è quella originaria, in quanto origine di ogni potere, di ogni dynamis, di ogni forza, è la più potente. The most powerful. La sola definizione che ragionevolmente si possa dare di Dio è che egli è la sorgente di ogni essere. E in questo è l'essere più potente. Molto bella questa espressione della dynamis. Le due grandi chiavi concettuali di Aristotele, dynamis ed energeia, la forza che traduciamo con potenza, dynamis, e ciò che diventa opera, che sta nell'opera, la energeia. Il passaggio continuo dalla potenza all'atto, dal poter essere all'essere, dalla possibilità alla realtà, tutto si gioca da dynamis a energeia. La sorgente è pensata come potere dinamico, il potere che ha in sé la dynamis. Torniamo agli inglesi, la sola definizione che si possa dare di Dio, ci hanno detto loro pure, che è quello di sorgente di ogni essere, e cioè l'essere più potente. Sia Hobbes, sia Hume pongono la critica della possibilità di nominare Dio in filosofia in maniera estremamente radicale. Il concetto che rimane, il solo ineliminabile, è l'onnipotenza, anche loro concordano su questo. Se diciamo Dio, possiamo far cadere tutti gli altri attributi, ma in una sorta di giudizio per l'appunto analitico, colleghiamo il termine Dio a un'unica idea, il potere sorgivo, il potere originario, la pienezza della dynamis. Questa posizione si colloca sulla via della metafisica e facilmente anche in Kant si trova la definizione di Dio mediante l'onnipotenza. Anche senza passare in rassegna le posizioni metafisiche, contrapponiamo queste a quelle di quei filosofi che si sono espressamente posti ai margini della metafisica o che hanno avuto la pretesa di eccederne. Beh, il miglior esempio è proprio Kierkegaard, che ha usato questa formula stupefacente per determinare Dio. È tratto da un suo saggio che ha per titolo Le opere dell'amore. La citazione è questa: Dio è colui per il quale lo straordinario non esiste. Cosa significa questa affermazione kierkegaardiana? Significa forse che l'impossibile è in una certa maniera il nome di Dio. Allora dire che l'impossibile è il nome di Dio è il punto di accordo sia di autori come Rosenzweig, potrete leggerne qualcosa se vorrete nell'antologia che ho suggerito, Bloch, i fenomenologi della decostruzione, impossibile determina Dio per Derrida, per Levinas, come avremo modo di vedere. Su questo punto Derrida indica un autore contemporaneo, John Caputo, che ha sviluppato in modo particolare il tema della impossibilità, spingendola nella direzione di una definizione positiva di Dio, studiando proprio la possibilità di dire Dio nel postmoderno. Tornando al nostro Marion, egli non sviluppa il punto che l'impossibile come luogo del divino sia presente nella filosofia postmoderna, ammesso che ve ne sia una, e questo sarebbe tutto da discutere. Certamente l'accordo della metafisica antica e moderna e del pensiero post-metafisico sull'impossibile come dominio proprio a Dio non avrebbe tanto interessato, impressionato, scosso Marion se lì non si aggiungesse, se in quella carrellata di pensatori non si aggiungesse a quella tradizione che definisce l'impossibile come nome proprio di Dio, la tradizione biblica. Questa interessa a Marion, quindi gli interessa un'ermeneutica del fatto religioso. Ed è per questo che Marione interessa a noi, perché è questo che noi stiamo tentando di fare all'interno del nostro corso.